spesso noi preti ci sentiamo ripetere: l'ha detto anche il Papa, lo ha detto anche il Vescovo. Ecco, non si piove che al centro debba esserci la carità e devono esserci i poveri. Però spesso nel ministero ci si pone questa domanda: ma chi sono i poveri? Ancora di più, chi non è povero? Forse ci può aiutare questo avere ripreso le opere di misericordia in occasione del Giubileo. Però a volte c'è il rischio che l'insistenza sia sulle opere di misericordia corporale. Se io penso al ministero anche nelle nostre realtà, dove abita di più la povertà? Muovendo anche solo da un esempio, la vita di coppia, della famiglia, come i giovani camminano verso il matrimonio, come vivono l'amore. Queste povertà dobbiamo metterle al centro, tenendo presente che spesso le povertà corporali sono le conseguenze di una povertà spirituale del singolo o della stessa comunità cristiana. E ancora, nel rispondere alla povertà c'è un proprio, un unico, che è del credente? O l'importante è mettersi insieme e far qualcosa insieme? O sì, insieme, ma io da credente, perché la mia forza non è nel fare qualcosa, ma in lui. E ancora, e qui sappiamo che non c'è una risposta, e anche a livello di Cesare tante volte torna, lo abbiamo visto anche solo nel definire il programma delle sue giornate: è possibile definire una gerarchia? Da che parte iniziare a tagliare, a mollare qualcosa? Ecco, questo per me
si sta. Si è partito proprio dalla Chiesa fino al corpo di Cristo, sempre riferimento al Vescovo, alla lettera di San Paolo. E io mi chiedo e domando a tutti noi che siamo in sala se ci sentiamo veramente parte di un corpo, di una comunità, e se tutti noi facciamo quello che possiamo e dobbiamo fare. Tenendo presente quello che anche il Vescovo ha detto poco fa, che è vero che c'è uno specifico, un servizio che può essere del sacerdote, ma che tutti siamo sacerdoti, che tutti dobbiamo sentirci parte. Non è solo del prete che viene nato ai malati, ha detto bene in questo, è di tutti. O altri servizi che si possono fare. Ecco, a me sembra che veramente ci sia anche nelle nostre comunità, e si vive molto questo individualismo. Mi ha fatto impressione quando un genitore nel gruppo di formazione dei genitori, che appunto ha fatto una relazione di quello che è uscito dal suo gruppo, ha detto: noi aspettiamo, facendo riferimento non tanto personalmente, ma appunto raccogliendo quello che è del gruppo, poco tempo fa ha detto: noi aspettiamo che quelli che ci siano adesso si tirino indietro, perché così possiamo andare avanti noi. Ecco, ma se bisogna che si tirino indietro qualcuno, perché altri si facciano avanti, cioè vuol dire che non si è capito il senso proprio dell'essere comunità, e che tutti abbiamo comunque e possiamo dare qualcosa, essere protagonisti. forse, ecco, forse dobbiamo anche nelle unità pastorali sentire che la parrocchia deve vivere comunque di questi doni, di questi servizi e allargarli sempre di più.
Beh, la prima cosa che diceva Don Paolo
è vero, cioè i bisogni dell'uomo sono tantissimi, ci sono i bisogni materiali, mangiare, bere, dormire, vestito, queste cose, ci sono bisogni psicologici, stabilità, equilibrio, relazioni gradevoli con gli altri, piacere, soddisfazioni, ci sono anche questi, abbiamo bisogno di questi, ci sono bisogni culturali, quelli che riguardano tutta la conoscenza, o il rispetto sociale, ci sono i valori personali, è quello dell'essere libero, dell'avere una dignità umana e rispettata come tale, ci sono dei bisogni spirituali, quello dell'essere in grazia di Dio, con tutti i doni dello spirito che c'è. Quindi ciascun tipo di bisogno dice anche delle forme di povertà. Ci sono povertà materiali, ci sono povertà psicologiche, ci sono povertà sociali, ci sono povertà culturali, ci sono povertà spirituali, ci sono povertà umane, di umanità, di libertà, e quindi da questo punto di vista le povertà sono numerose e sono diverse, e non c'è dubbio che il discorso dell'amore deve riguardare tutti questi ambiti qui. Ci mancherebbe che fosse amore solo il dare un pezzo di pane da mangiare, questo è fondamentale, perché se non c'è il pane non ci sono neanche gli altri bisogni, scompare tutto, se uno non va a mangiare non sta in piedi, quindi tutti gli altri bisogni quindi sono elementari e fondamentali, però non c'è dubbio che non è solo questo, è un atto di amore, altrimenti che cosa faccio in vescovo da fare? Faccio il vescovo per annunciare il Vangelo, annuncio il Vangelo perché sono convinto che sia un dono grande per le persone, e che le persone ricevendo il Vangelo ricevano qualche cosa che gli aiuta a vivere meglio, quindi sono in una condizione di povertà e hanno bisogno della parola di Dio che dia a loro quell'amore o quella consolazione o quella percezione del perdono di cui hanno bisogno per vivere. Quindi ci stanno dentro tutti questi elementi. E vale la pena che il discorso della povertà sia ampio, così come il discorso della carità, che risponde alle diverse forme di povertà. Questo qui è perfetto come discorso. Anzi, ce ne sarebbe anche un altro da aggiungere, che è questo. Allora, dare da mangiare agli affamati. Ok, questo qui è un atto elementare di carità, dicevo prima. Se è un atto di carità dare un pezzo di pane a un affamato, tenere in piedi quella struttura economica che è il lavoro agricolo, il commercio, la trasformazione dei prodotti agricoli o tutte queste cose qui, non è un dare da mangiare agli affamati, non è uno strumento perché mica uno, ma tante migliaia e milioni di persone possono tutti i santi giorni mangiare. Vuol dire il fare il proprio mestiere bene, cioè se deve fare il contadino, questo vale per tutti i mestieri, non evidentemente, saperlo fare bene, farlo con competenza e con onestà, e contribuire in questo modo a una vita economica, a un sistema economico che permetta a tutti di avere i beni essenziali per vivere, entra dentro la carità anche questo. Non è un atto di amore interpersonale per cui ti guardo negli occhi e con gioia ti stringo la mano o ti do quello di cui hai bisogno. Però è un atto di partecipazione al bene di tutti, è fondamentale, perché permette non a una persona di mangiare, ma a un popolo, a una nazione di mangiare. E questo dicevo vale per tutti i mestieri.
sono esclusi solo i mestieri, come si dice, falsi, mafiosi, dove non si produce niente, ma si ruba gli altri. Questi evidentemente sono esclusi. Ma tutti i mestieri che sono fatti come Dio comanda servono, più o meno, si intende, però servono a questa dimensione qui, e quindi entrano dentro anche questi, nella prospettiva della povertà e della risposta alla povertà, come diceva Don Paolo. C'è qualcosa di unico nel credente? Beh, nell'atto di carità in quanto tale no. Il fatto di curare il ferito al lato della strada, che fa il samaritano, il buon samaritano, che il samaritano fosse religioso e quindi avesse il gesto, è in sé un gesto di amore. Lo ha curato con olio e vino, ha fasciato le ferite, l'ha messo nella cavalcatura, l'ha portato all'albergo, ha pagato tutto il danno. Questo qui è già un atto di carità. Quello che il credente ci mette di più, vive in quanto credente, è primo la percezione che i nostri atti di amore sono preceduti da un infinito atto di amore di Dio, per cui tutto quello che io ho l'ho ricevuto, tutto quello che io sono l'ho ricevuto. Quindi il dono che io faccio all'altro è in qualche modo una riconoscenza per quanto ho ricevuto da Dio. Mi rendo conto che sono debitore nei confronti di Dio, non dico pago il debito, ma esprimo la riconoscenza attraverso un gesto di solidarietà nei confronti degli altri. E questa è una delle motivazioni che dovrebbe spingerci e conforta a un atteggiamento di amore. È la motivazione che ha una profondità più grande. Il gesto di amore è e rimane il gesto di amore. Se uno si intende al fatto il gesto di amore, poi ci sono delle motivazioni diverse, questo vale per un cristiano come può valere anche per un non cristiano. Poi, invece è quello che diceva lei dell'esame di coscienza, questo esame di coscienza bisogna farli, sono scomodi, però bisogna farli perché sono quelli che ci permettono di migliorare. Se non ci rendiamo mica conto dei punti sbagliati nella nostra vita o dei punti bloccati, non riusciamo a cambiare. Quindi continueremo a fare gli stessi errori o continueremo a rimanere bloccati di fronte agli stessi ostacoli. Quindi il cammino del renderci conto, tutti, che in questo abbiamo da migliorare. Il mio professore diceva che l'ordine nella vita è un piccolo miracolo. Se non siamo mica attenti, l'ordine nella vita diventa immediatamente caotico, cioè diventa disordine. Che vuol dire? Si vive se si è svegli. Se solo ci addormentiamo un po', quello che abbiamo messo insieme si rovina subito. Si scompone, perde la sua figura, ripete l'uomo è fatta così, l'uomo è fatto per stare così. Vuol dire che spero che l'uomo abbia ancora tranquillo di notte, ma questo stare sveglio vuol dire consapevole di sé e impegnato a fare meglio, perché se non si impegna a fare meglio, in poco tempo la sua vita diventa disordinata, perde l'armonia, perde l'equilibrio, perde la belletta, lo splendore, lo smalto, diventa noioso, faticoso, pigra, accidiosa, sarebbe l'aggettivo più giusto, ma lasciamo da parte. E questo qui è vero, lo dobbiamo fare e questo riguarda effettivamente tutto.